Diamo il benvenuto a Teo Allegretti, ospite di Radio Città Aperta, pianista, compositore, improvvisatore, tutto quanto. Buongiorno Teo.
Ciao Ludovica, felicissimo di essere qui tuo ospite e di Valori in Corso anche, quindi un saluto a tutti.
Benissimo Teo, stiamo dando l'avvio subito anche alla diretta video su Facebook, quindi insomma tieniti pronto perché adesso ci saranno anche, io penso, delle persone che vorranno commentare, che vorranno chiacchierare, saperne di più. Ma allora, tu hai mai usato, tanto per divertirci un po', hai mai usato questa scusa? È il piano che è ubriaco, ma non io?
Ma io dico che sono suonato, no? Quindi non, a volte uso questa, faccio delle cose strane, no? E allora dico che vabbè, sono suonato, vengo suonato.
Perfetto.
Mi tolgo dalla responsabilità, sì, ma non ora, non mi piace troppo bere prima.
Ah beh,
un
certo.
Bicchierino prima ancora, così, ma no,
non troppo.
Non troppo, perché
molto bene. Allora, Teo Allegretti è un grande pianista, come abbiamo detto, ed è venuto a farci ascoltare un po' di brani dal suo ultimo disco. Ce lo hai qui con te? Facci
sì.
Vedere, parlacene un attimo. Ce l'ho anch'io, lo mostriamo in tandem.
Sì, Memorie del Principio.
Memorie del Principio. Allora,
Un po' come... di tempo, però insomma è ancora molto vivo e ancora viene richiesto, diciamo, in rassegne, diciamo, di nicchia, perché è un concept un po' particolare.
Mm-hmm.
Si rifà ai primi testi dei presocratici. Quindi, diciamo, un pensiero importante che dà il via a tutto quello che è la storia del nostro pensiero.
Assolutamente.
Non solo del pensiero filosofico, perché poi tutti questi pensatori erano, erano filosofi, ma erano astronomi, erano grandi studiosi anche dell'animo umano.
Certo, diciamo che a quel tempo forse le varie discipline non erano così settorializzate,
sì.
Così separate l'una dall'altra, no?
Proprio così.
E quindi
sì,
c'era un'idea proprio dell'umano che comprendeva un po' tutti quanti gli aspetti, no?
Tutto tondo, un po' come quelle che sono state le figure, non so, da Leonardo da Vinci, non so, Galileo o altre, insomma, personalità di un certo spessore. Ma questa è stata una ricerca mia innanzitutto personale, perché cercavo di andare, come dire, a indagare su quelli che sono stati, gli interrogativi fondamentali del nostro essere qui, e quindi cercavo il principio e quali migliori ricercatori che i presocratici, che hanno proprio scelto di indagare sul principio di tutte le cose, su principi di cosmologia e sulla natura stessa, tant'è che sono chiamati i fisici, cioè i primi fisici, quelli che hanno per primi ricercato sulla natura dell'uomo e la natura del mondo.
Allora, possiamo circoscrivere, già il nome stesso dice, prima di Socrate, quindi
sì.
Spieghiamolo per tutti gli ascoltatori, quindi parliamo di un tempo molto lontano, è della Grecia, no?
Sì,
una terra che è un po' la nostra patria filosofica, noi dobbiamo certo. Tantissimo alla cultura greca, quindi...
Sono i nostri proprio fondamenti della nostra cultura. Tra l'altro la cosa più bella che io ho riscoperto, perché insomma un po' di studi classici mi hanno aiutato in questo, ho riscoperto che effettivamente loro tracciano, una sorta di... di confine tra quello che era il pensiero mitologico e quello che invece è il pensiero nazionale. E non solo, ho trovato una sorta di spiritualità laica
bello.
In questo pensiero, quindi è stato bello ritrovare in scienziati, perché erano scienziati, non so, pensiamo a Talete, Anassimandro, eccetera, in questi scienziati un senso del divino, però panteista, insomma panteistico, come insomma un po' mi sento di essere, no? Senza come dire, andare a scomodare nessun tipo di... Quindi non stiamo parlando di pensiero religioso, attenzione.
Certo, certo, questo è importante.
E questo poi si ricollega a quella che era la mia ricerca, perché secondo me c'era un pensiero, prima ancora di tutti quelli che sono stati il pensiero, diciamo, del... Ora, senza scomodare le grandi religioni, non le voglio citare. Insomma, di tutte le altre religioni, nell'uomo c'era un pensiero, diciamo, primordiale, che era ben preciso. Allora, prima di loro era mitologico, c'era la luna, il sole che si innamoravano, quindi non è che non esista dal VI secolo avanti Cristo, ci sono venuti i persiani, sono venuti, cioè non ci sono non mancano narrazioni del principio del mondo, no? Mentre i presocratici ce lo hanno proprio posto razionalmente, addirittura danno le misure della luna, la distanza tra la luna e la terra, è una cosa fantastica, ma infarciscono queste cose di grande saggezza.
Beh, questo sicuramente poesia. Infatti li rende, sono poi i primi filosofi che uno comincia a studiare a scuola, quindi sì, non si possono dimenticare, esatto, no? Anche per chi magari non ha poi troppo approfondito. Ma io ti devo portare i saluti di Nicola Alesini che ci sta guardando. Ci saluta, lui si è esibito ieri sera, lo voglio ricordare, assieme a Daniela Amenta nella presentazione del libro Malatempora a Casetta Rossa. C'eravamo noi, c'era il nostro Gianluca Polverari, perché questo è un libro molto bello, la cui presentazione doveva essere alla Casa della Memoria e della Storia, e poi per una serie di incidenti pseudo-istituzionali è stato annullato. Non entriamo nel merito, ma possiamo dire che è stata una bellissima serata, che il libro di Daniela Amenta racconta una Roma difficile ma sempre poetica. E anche la musica di Nicola Alesini l'ha accompagnata perfettamente. Voi avete mai fatto qualcosa insieme?
No. Ci conosciamo con Nicola, anzi felicissimo di salutarlo, ma credo che i nostri mood si intrecciano, hanno qualcosa
molto
in comune.
Bene. Chissà. Allora, salutiamo anche tutti gli altri che ci stanno guardando: Leno Landini, Luca Riggio, Carlo, Deborah Magni, che ormai è un'affezionata, Davide, Sabrina, Nicola è sempre Nicola Alesini, perché io ho tutto un feed dei commenti e delle persone che guardano. Allora, Teo, io direi adesso quindi di andarci ad ascoltare un brano che viene proprio da questo disco.
Bene.
Io avrei scelto per cominciare Verso Mileto. Che cosa mi dici? Lo possiamo...
Benissimo.
E allora eccolo qui, Verso Mileto, dal disco Memorie del Principio.
Thank you.
E questa era Verso Mileto di Teo Allegretti dall'album Memorie del Principio. Io direi di continuare ad ascoltarla anche un po' come sottofondo alla nostra bella chiacchierata, caro Teo. Io sento un po' ovviamente degli echi di musica popolare greca, no? Certo. Degli accenti che ci ricordano un po' quella terra bellissima, no?
Sì, assolutamente sì, perché è una... non ho voluto, ecco, un po' parafrasare quello che era un po' il mood greco, gli stilemi della Grecia antica, perché poi devo dirti che francamente c'è stato un lavoro di preparazione molto lungo alla ricerca appunto della musica greca antica, non di quella tradizionale. Alla fine sono addivenuto ad una decisione, cioè di cercare di trovare una soluzione un po' ibrida, dando una mia chiave di lettura, una chiave di lettura anche più moderna, contemporanea, tant'è che in alcuni brani c'è una componente più minimal, più come dire, contemporanea, in altri come questo per esempio c'è una chiara influenza della danza, sembra uno shift-tale,
esatto.
Proprio si sente,
sì,
le danzatrici
è molto bello, sì,
che ballano questo,
sì,
perché doveva dare questa dimensione del viaggio, perché la storia come dire di un uomo alla ricerca di Talete, per cercare il più saggio tra i saggi, e quindi questa persona per dare questo trofeo si mette in viaggio e va a trovarlo a Mileto, lo trova nel tempio di Dinia in Mileto. Insomma, tutta una storia che mi ha suggestionato. Innanzitutto, personalmente sono rimasto affascinato da questo mondo pieno di ricchezza, come dire, di sapori, di odori, ma è anche di tanta saggezza, tanta storia.
Assolutamente, assolutamente.
Non mi aspettavo di trovare in questi pensatori tanta poi... cioè un messaggio proprio
attuale.
Io in prima persona, quindi...
Beh, certo, la ricerca di qualcuno che possa guidarci nei nostri tempi difficili,
esatto.
Oggi non saprei se dire il saggio tra i saggi, mi accontenterei di un intelligente tra insomma, non voglio dire altro, perché
sì,
appunto non viviamo un'epoca facile, specialmente per gli artisti.
Questo
lavoro, Teo, da chi è stato prodotto? L'hai prodotto tu? Hai avuto un'etichetta?
Dunque,
un produttore?
Avevo già avuto la fortuna di incontrare 12 Lune in un precedente lavoro, che in qualche modo aveva già accettato, diciamo,
bene,
di pubblicare un altro mio disco, che però fu pubblicato per un'etichetta tedesca. E quindi c'era rimasto questa parola. Quando hanno sentito che volevo, ecco, proporre questo come dire album, io poi tra l'altro mi permetto di dire che sono magno greco, quindi loro leccesi hanno, io sono di Taranto, c'è uno dei più antichi tempi della Magna Grecia, quindi nessuno lo sa, purtroppo è triste.
Allora diciamolo così, chi si reca magari in Puglia per la vacanza fa una piccola sosta. Dove si trova questo tempio?
Beh, proprio all'interno della città vecchia. All'interno della città vecchia.
Fantastico.
E poi ci sono tantissime cose da visitare, perché insomma lì è veramente il 99% dei reperti del museo archeologico sono stati utilizzati per la mostra dei Greci in Occidente che c'è stato a Venezia, insomma, poi tutta una serie di cose, no, non voglio fare
la lezione di storia e filosofia,
no.
Ma guarda, io invece a me fa sempre piacere sapere cose interessanti, diciamo che, ecco, vedi, come dicevo prima, questa puntata da sola si è configurata e io amo molto anche seguire il caso, però ti volevo dare un altro spunto, perché
sì,
in questa sonorità io sento anche un po' l'eco di alcune composizioni di Gurdjieff, è possibile?
Sì, come no?
Ah, meno male,
Gurdjieff
non ho sbagliato.
Rientra. Sì, rientra nei miei ascolti. Adoro Gurdjieff anche perché, se non si fosse capito, in qualche modo lo frequento perché c'è quell'atmosfera, quella un po', quell'afflato, se vogliamo, spirituale che io cerco nella musica, insomma. Quindi sì, c'è tra l'altro una danza su Pitagora, che però non fa parte di quest'album, che però intendo pubblicare nel prossimo. Tratto, proprio prende spunto dalla danza di Pitagora di Gurdjieff.
Meraviglioso, vedi, allora t'ho letto nel pensiero, sì, non sì, era preparata sì. questa, cari ascoltatori. Quindi...
sì, l'ho anche realizzata grazie all'ausilio di Maria Borgese, che è una danzatrice che insomma con cui c'è un sodalizio, con cui diciamo abbiamo presentato questo spettacolo, non solo di reading concerto, ma anche di teatro danza, in cui lei danza la danza di Pitagora.
Beh, stupendo, bellissimo. Si trasforma in un'ipotenusa, che fa? Si costruisce un quadrato. Scherzo, ragazzi, io sono sempre un po', un po' burlona, però insomma molto interessante questa cosa. Allora, Teo, io direi adesso di ascoltare un altro brano sempre da questo tuo lavoro.
Va bene.
E mi andrei ad ascoltare questo Così profondo è il suo logos, Eraclito. Che ne dici?
Perfetto, ottima scelta.
Così profondo è il suo logos, un brano quindi dedicato a un altro filosofo importante, Eraclito. Vuoi dirci come mai, Teo?
Sì, beh, qui c'è questa atmosfera ancora enigmatica, quasi una sorta di di circolo, quasi un labirinto, no? In cui appunto io cito direttamente Eraclito: per quanto tu voglia percorrere la via, anche percorrendola tutta, non scoprirai mai i confini dell'anima, quanto profondo il suo logos, la sua ragione d'essere, direi, non so, è difficile ora tradurlo.
Beh sì, soprattutto in radio con un linguaggio sintetico, però ci riesci benissimo, Teo. Ti guarda, ringrazio. Sei molto radiofonico, potresti fare un programma dedicato a filosofia e musica. Chissà, sarebbe molto bello, no?
Simpatico, mi piace molto la radio, mi ricordo quando un po' più piccolino andavo volentieri ospite in radio, perché
Bene.
Io poi sono un chiacchierone, quindi mi piace.
L'importante sì è non rimanere mai senza parole e continuare, perché anche la radio, no, se vuoi un discorso infinito, un logos, sì, un flusso, no? E quindi viverla così, secondo me, anche senza troppa schematicità, certo, è importante.
Ma poi è anche molto filosofico questo. Noi stiamo parlando, stiamo appunto discutendo e un po' anche di vita, no? Se vuoi.
Quindi, beh sì, sì.
E questo è proprio,
certo, ma probabilmente perché insomma anche tu sei un artista, per cui vita e arte non, sì, seguono due sentieri diversi.
No, assolutamente.
Tu hai fatto proprio una scelta precisa, no?
Eh beh sì, è un po' difficile da dire in due parole, però sì, per me l'arte è fondamentale, quindi in tutta la nostra esistenza. Cioè, e poi, per esempio, anche nei miei studi, la musica per me è fondamentale. Affermo, insomma, in una mia tesi, che è stata capace di creare uno sviluppo e un cambiamento nel popolo, per esempio nel popolo nero,
ma assolutamente
è fonte sicuramente di cambiamento, di sviluppo di noi stessi,
di evoluzione. Sì, allora io ti riporto un po' di commenti. Deborah ci dice: Eraclito ci sta tutto in questo pezzo, bello davvero, a volte lineare e in altri in controtempo, avanti indietro, sopra sotto, fino, sì, a roteare, quindi insomma
bellissimo.
Pantarei, diciamo,
bellissimo commento.
Bene,
sì,
bene. Allora io saluto Max, Manuela Tassani, Pier Giorgio, Giamila che ci sta guardando. Giamila è una nostra amica, credo sia in Qatar, pensa Teo, ti stanno ascoltando persino dal Qatar. E poi Vito, Marilena, insomma. Allora io direi adesso di andarci invece ad ascoltare un brano che tu hai scelto, come insieme ad altri brani che ascolteremo, se non chiacchieriamo troppo, mi ci metto anch'io perché io pure insomma non scherzo, e però diciamo che come tuo biglietto da visita musicale mi hai indicato un brano di Patrizio Fariselli, è così?
Sì, 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 sì. Ce n'erano tantissimi, però insomma.
E allora quindi noi ci andiamo ad ascoltare questo canzone di 6 kilos.
Thank you.
E questo era Patrizio Fariselli. Beh, un brano molto intenso e anche questo che forse ha qualcosa a che vedere con la Grecia, Teo.
Sicuramente sì. Questo è il primo pezzo della storia dell'uomo. È il frammento che, più che frammento, è proprio l'unico, è il primo brano che ci è arrivato integro, perché
accidenti,
è su una lapide, praticamente è scritto su una, sì, su una sorta
una stele.
Di, una stele, okay. Sì, esatto. Mm-hmm. Anzi una sorta di colonna ed è stato poi diciamo tradotto in seguito e ci è arrivato quasi intatto, perché è diverso, noi ci sono diversi frammenti ancora prima.
Pazzesco.
Però questo è praticamente il primo frammento che ci è arrivato integro della storia dell'uomo, e quindi è l'epitaffio di Sikilos, che è meraviglioso.
Sono
poi
senza parole, perché non sì, mi aspettavo un racconto del genere. Dici tutto di questo frammento.
Io mi sono avvicinato a questo frammento ovviamente durante questi 3 anni di ricerca, perché ovviamente cercavo una serie di fonti, no? Non solo letterarie ma anche musicali, e quindi mi sono imbattuto in uno di questi che insomma è stato, ero un po' piccolino, uno dei miei eroi, perché io sono cresciuto un po' a Panearea, Patrizio Fariselli.
Bellissimo.
È il tastierista, pianista degli Area.
Chi non ha amato gli Area,
insomma, di Demetrio Strato. Io poi ogni volta che potevo vedere un loro concerto andavo lì, ero, insomma,
quindi tu li hai visti dal vivo?
Sì,
cioè, hai avuto questa fortuna,
tante,
mamma mia,
tante
sono
volte.
Invidiosissima.
Anche persino nel, penso forse ero i primi anni 80, un loro, penso un po', facevano teatro musica, una pièce di teatro musica di Mimè Perlini su Aristofane e gli uccelli. Quindi penso un po', io mi misi ragazzetto a fianco, perché poi Fariselli era praticamente in platea e suonava, io mi misi a fianco a lui.
Bellissimo.
E senti tutto il concerto lì, tutto la pièce teatrale a fianco a lui, dice, ma che vuole questo qua?
Nemmeno poi gli giravi le pagine, immagino,
no,
perché non
no,
credo
no,
che avesse qualcosa
no,
di scritto, e quindi
no,
nemmeno avevi neanche questo alibi.
E quindi mi
meraviglia.
È piaciuto riportare alla mente questa cosa. Poi dopo gliel'ho raccontato, perché l'ho incontrato e gli ho ma ti ricordi per caso quel ragazzetto che c'era, insomma.
E lui si ricordava?
Ma
chissà
no,
quanti
no,
ce l'avrà avuti di assalitori.
Sì, esatto.
Però diciamo, per la tua formazione quindi musicale
è stato fondamentale. Poi non ti cito tutti gli altri pianisti, perché sarebbe lunghissimo.
Ma tu, Teo, senti, ma hai una carriera accademica, nel senso che hai fatto un percorso accademico?
Allora, no. Io ho iniziato con studi classici di chitarra, per poi passare a suonandolo contemporaneamente anche il pianoforte.
Oh,
e pianoforte classico e jazz.
Oh.
Dopodiché, allora io, ahimè, tradisco un po' la mia età, non c'erano tutti questi corsi o anche in conservatorio erano mal visti tutti quelli che erano, come dire, non conformi. Per quanto fossi, non lo dicevo io, fossi ben dotato, perché insomma già avevo un'ottima, non un'ottima media, ma il massimo in musica ho 10. Tutti quanti dicevano,
perché fare i falsi modesti, caro Teo, se era così carta canta, eri bravo, lo sei ancora.
Sì, però io poi ero non conforme, quindi poi studiare tutta una serie di classici e poi mi sono reso conto che forse non faceva per me, e molti mi hanno detto è per questo che è rimasto il tuo fuoco, perché poi ho continuato. Probabilmente forse un'altra carriera più accademica mi avrebbe spento, invece è rimasto questo entusiasmo, facendo anche molto progressive rock, after punk, insomma, fa un po' di tutto.
Quindi tu suoni, oltre al pianoforte puoi suonare anche tastiera, visto che c'è il piano preparato, quindi tu non sei un purista, ti piace anche lavorare sul suono in modo originale.
Certo, ma ti dirò di più, per esempio non più tardi di 29 e 30 ottobre faremo ancora una volta, perché abbiamo fatto diverse cose in un museo, una guida teatralizzata in cui io praticamente suono flauti, tamburi,
bellissimo,
cimbali, sistri, qualsiasi cosa.
Dove sarà, questa cosa?
Ad Alatri, al museo di Alatri, il 29 e il 30 di novembre.
Poi dopo lo segnaleremo sulla nostra pagina. Ma poi, dato che ecco parliamo di, infatti parliamo anche delle tue attività di adesso contemporanee, dove possono seguirti le persone?
Dunque, proprio venerdì 27, questo venerdì 27 c'è un suono per esplosioni non lineari all'Agenzia Spaziale Italiana.
Ma
per
dai.
Per la notte della ricerca.
Bellissimo.
Io sonorizzerò un'esplosione di un quadro di Armando Pelliccioni.
Sì, stupendo.
È un sodalizio che va avanti da perché alla fine non faccio mai cose normali, lavoro più con,
per fortuna,
lavoro più con, non so, con teatranti, performer, artisti visivi eccetera, che con musicisti, il che poi magari mi porta un po' lontano, però vorrei ritornare un po' a lavorare con musicisti. Ma ritornando a noi, questo è un lavoro in cui praticamente c'è questa commistione tra arte e musica, e la musica fa da da traghetto innanzitutto nel nostro interiore, ma anche all'interno del quadro, per cui si percorre questa esplosione che praticamente semplice, come dire, taglio tutti i passaggi, semplifico, è come una sorta di ricostruzione di un Big Bang.
Cioè, bellissimo.
Riproduce un'esplosione reale, perché poi questo quadro si crea con un'esplosione, quindi proprio come se
non è pericoloso, chiedo per gli ascoltatori, insomma,
no,
ecco,
non
dovete venire con l'armatura, con il casco,
perché è già avvenuta, quindi l'esplosione
avete fatto già
è solo il video. C'è il video, per cui ecco questo, c'è l'esplosione che io ovviamente cerco di commentare.
Teo, è sempre meglio spiegarle le cose, perché se no la gente poi si spaventa. Allora io direi di andare avanti questa volta con alcune delle canzoni che tu ci hai proprio segnalato,
ma
per giocare a fare un po' una tua playlist.
Potrebbe essere infinito, ma
infatti è vero, parleremo tanto, però c'è già Mr. Forno One alla porta che preme. Ma noi abbiamo ancora fino alle 14, scherzo, ovviamente sono molto felice poi di lasciare il posto a Mr. Forno One, e adesso io direi di ascoltarci un brano di David Sylvian che tu ci hai segnalato, Laughter and Forgetting.
Running like a horse between the trees, the ground beneath my feet gives me something to hold on to. With the reins around my heart, guided by hands that spread light before my very eyes, well, every hope falls down on its knees in time, and I'm no longer lost. Every day, every second, every hour inside, love's my only guide. Forgetting.
Laughter and Forgetting, questo brano di David Sylvian da un album Gone to Earth, un album degli anni 80, dell'86, no,
sì,
Teo?
Sì, ecco. Questo, a parte David Sylvian che io adoro, che è una genialità della musica che forse può essere paragonato soltanto a, non so, Brian Eno o chi altri ora. Non so, Peter Gabriel.
Sì. È uno dei grandissimi personaggi musicali, sì, che anche lui, io credo che abbia poi cercato di unire sempre la spiritualità, la dimensione spirituale nei suoi lavori. Certo. E anche poi un artista che ha collaborato con tantissimi altri, no?
Esatto.
Quindi
sì,
molto aperto
molto
nelle
aperto.
Sue scelte.
Tra l'altro questa è una chicca, perché qui c'è John Taylor, purtroppo scomparso prematuramente, che è una pietra miliare del pianismo moderno, con Kenny Wheeler, che insieme con Norma Winston facevano un grosso trio stupendo della musica, diciamo, è un jazz diverso, diciamo.
Certo,
ecco, un
certo
jazz è, per dire, CM, no?
Per dare, ecco, tanto, sì, per dare l'idea di un'etichetta che ha pubblicato spesso questo genere,
sì,
di lavori,
sì,
che
sì.
Esiste ancora, continua a pubblicare,
sì,
no?
Continua a pubblicare,
sì. Meno male, insomma.
Ha ceduto, ecco, mi sembra, a Spotify o qualcosa.
È disponibile in streaming adesso tutto quanto, ma forse... Ecco, tu come vedi questo genere di innovazione, Teo? Che dobbiamo fare?
È controversa. Alla fine ho ceduto anch'io, non riesco a... Io preferisco comprare il disco, ascoltarlo in macchina, in cuffia, fermare, ritornare, sentirmelo più volte, cioè questo meccanismo poi liquido non mi piace, perché rompe il concept. Se c'è una... Molte volte,
certo,
ecco, salta... Per, cioè, la playlist che praticamente ti costringe a fare il palo in frasca, come dico io,
sì,
e quindi ti rompe, non so, parte anche, non so, io sento troppa pubblicità, ma poi troppa poca concentrazione, e non riesci poi a vedere. Io adoro le note di copertina.
Ah, quello anche io, sono un po' feticista,
ma guarda,
quindi sì,
questo musicista,
certo,
che ha collaborato, per esempio, noi non sapevamo che John Taylor e Kenny Wheeler forse in quel... cioè non sapevamo, lo so perché io ho il disco,
certo,
ma
sì,
da Spotify purtroppo non si evince, quindi
sì è vero.
Mi piace, ecco, andare a vedere chi è il produttore, magari quel produttore
ha fatto anche altre cose, diciamo che con lo streaming ci vuole
un po'
di fatica in più,
si perde.
E insomma si perde anche quell'aspetto tattile, fisico, che io ancora ho nostalgia dei vinili, che c'erano solo quelli, poi adesso sono tornati, però il discorso è un pochino diverso. Ma comunque, caro Teo, bando alle ciance, perché io voglio ascoltare ancora un bel po' della musica che tu ci hai proposto. Che cosa ne pensi? Ecco, abbiamo parlato di David Sylvian, non possiamo non parlare di Ryuichi Sakamoto. Che cosa ne dici? Proprio è impellente questa necessità.
Per forza.
Perché è un altro genio della musica contemporanea, secondo noi.
Esatto.
Quindi tu hai scelto di Sakamoto questa, il tema finale di Seven Samurai. Adesso ce lo andiamo ad ascoltare e poi ne parliamo.
Thank you.
Facciamo finire anche l'ultima eco di questi archi stupendi che con Sakamoto, ricordiamolo, sono Jacques Morellenbaum e Judy Kang, insomma, veramente insomma, un pezzo bellissimo,
e
bellissimo.
Poi un tocco meraviglioso che fa trasparire una gentilezza d'animo, insomma, anche attraverso la musica, parla
assolutamente
da sola,
assolutamente. Allora io, Teo, purtroppo siamo giunti proprio ai super sgoccioli, direi, però adesso, siccome vorrei ascoltare anche un altro dei brani che tu hai proposto, io direi di salutarci qui, di salutare anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito tramite video, tramite diretta Facebook. Fagli rivedere il tuo disco, così, con questa copertina che ci porta subito in Grecia con un cielo bellissimo.
Sì.
Grazie ancora a Teo Allegretti.
Grazie a voi. Approfittavo di dire, insomma, questo, che c'è un libretto in cui c'è tutto il concept dell'album, dalla concezione fino alla realizzazione, il disco, il reading concerto, eccetera, e anche i testi dei presocratici.
Ah, beh, fantastico.
Ci sono i testi che sono stati, hanno proprio un compendio che hanno, come dire, che mi hanno suggestionato nel comporre questa musica.
Benissimo, così potete anche ripassare i presocratici, se dai tempi del liceo non li avete più letti. Allora, io scherzo sempre, voi lo sapete. Ringrazio di nuovo tantissimo Teo Allegretti.
Grazie a voi.
E vi invito a seguire tutte le sue attività. E noi quindi adesso ci ascoltiamo questo brano sempre proposto da lui, il grandissimo Omar Sosa con Aguas.